Allora, c'era una volta un uomo che viveva in ciò che oggi in certe chiese si chiamerebbe falso Vangelo di prosperità. Un giorno quest'uomo va da Gesù, anzi ci va correndo. Quest'uomo era assillato da una paura, la paura della morte. Andiamo, Angela, ti ho dato delle scritture.
Marco 10, verso 17. Ora, mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, inginocchiatosi davanti a lui, gli chiese: Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Marco 10, verso 17.
Vita eterna. Una domanda non da poco per chi la salvezza non ha. Prestare attenzione alla risposta. Perché
Verso 18. E Gesù gli disse:
mi chiami buono? Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio.
Marco 10, 18.
E allora qui Gesù insegna che non dobbiamo ritenerci buoni o bravi religiosi. E Gesù continua.
Verso 19.
Tu conosci i comandamenti. Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Ossia, i comandamenti che quasi tutti i religiosi credono di stare mantenendo. Ma Gesù sta amorevolmente guidando il giovane al suo vero problema, la venerazione del materialismo, dell'egoismo finanziario. E queste cose possono fermare la ricezione della salvezza.
Verso 20. Il giovane rispondendo gli disse: Maestro, tutte queste cose io le ho osservate. E allora Gesù, verso 21. Allora Gesù, fissandolo in volto, l'amò e gli disse:
Una cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi.
Marco 10, 21.
Allora qui dobbiamo notare bene, Gesù gli dice che doveva anche prendere la sua croce, cosa che oggi in certe chiese sollecitare questo, di fare questo, di prendere la nostra croce. In questa era di diffusa Laodicea è quasi blasfemia. Ti criticheranno. Vedi Apocalisse 3,14. Ora siamo nel tempo della profezia di 2 Timoteo 4, che dice.
Secondo Timoteo 4, verso 3. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero, secondo le proprie voglie. Secondo Timoteo 4, verso 3. È vero.
Ma alla Chiesa fedele dice il Signore,
Giovanni 10, versi 27 e 28.
le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco, esse mi seguono e io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Giovanni 10, versi 27 e 28.
Grazie Signore, ti diamo lode, aiutaci ad essere così.
Amen. Amen. Poi Giacomo 2, verso 18 dice: Anzi, uno piuttosto dirà: Tu hai la fede, io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Giacomo 2, verso 18. E Matteo 10, verso 38.
Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me.
Matteo 10, verso 38.
Notiamo che Gesù non dice chi non mi dà la sua croce, ma chi non prende la sua croce.
Marco 10, verso 22. Ma egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente perché aveva molti beni. Allora Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli:
Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio.
E i discepoli sbigottirono alle sue parole, ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro:
Figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio.
Marco 10, da 22 a 24.
Gesù non metteva tutti attraverso le stesse prove. Per esempio, non chiese la stessa cosa di abbandonare le ricchezze, tutte le ricchezze, al ricco centurione di Matteo capitolo 8 e neanche a Zaccheo in Luca capitolo 19. Né Pietro lo chiese al centurione Cornelio in Atti capitolo 10. Ma credo che Gesù lo chiese al giovane di questo capitolo, Marco capitolo 10, perché questo giovane confidava nelle sue ricchezze e questo confidare in qualcosa al di fuori di Cristo riguardo la salvezza preclude la via della salvezza, come quelle religioni che confidano nella intercessione dei santi invece che solo nell'intercessione di Gesù Cristo. Per esempio, i due centurioni, come anche Zaccheo il pubblicano, avevano dato ampia dimostrazione di generosità, come vediamo nelle tre diverse storie. Vediamo la stessa verità nella storia di Anania e Safira, in Atti capitolo 5, che Dio li punisce per cattiva condotta finanziaria.
Una cosa voglio chiedere, perché tra i nostri fratelli non ci sono molti come il giovane ricco, ma ci sono tanti che devono preoccuparsi per il sopravvivere, cioè devono lavorare, devono preoccuparsi per i soldi, ma non perché vogliono essere ricchi, ma perché viviamo in tempi così insicuri dove non sai se domani avrai il necessario per vivere. E allora sì, i fratelli si preoccupano per il benestare, per il denaro, ma non perché vogliono essere ricchi o disubbidire a Dio, no, in nessun modo, solo perché c'è bisogno. Questo è un peccato o va bene?
E dipende dai frutti. Se Gesù lo mette al primo posto, logico che puoi avere quello che ti serve. Cioè, ha bisogno di una casa, un terreno, soldi per viaggiare, prendere un aereo. È logico, il Signore non è che sta cercando di metterci tutti a dormire sotto, a vivere sotto un ponte, sotto un albero. È per questo che sto dicendo che Gesù non ha chiesto a centurione, a Zaccheo, devi dare tutto ai poveri. Quello è perché Gesù vedeva che l'egoismo di questo ricco bloccava la sua salvezza. Mm-hmm. Poi se invece uno è già salvo e diventa egoista così, beh, quello lì allora è la strada che porta all'Odissea.
È uno che non cerca di arricchirsi, ma sì, è preoccupato per i beni terreni. Sta peccando o no?
Beh, insomma, bisogna vedere i limiti, bisogna vedere se è Dio il giudice, non lo sono io, però direi se preoccuparsi delle ricchezze terrene ci blocca da cercare prima il regno di Dio e di dare la gloria a Dio e di essere una testimonianza della nostra salvezza, del Vangelo, di Cristo, allora sì, quello gli darà fastidio, mm-hmm. Ostacolerà la sua salvezza se non è salvato. E lo farà diventare laodiceano, che sarebbe il Vangelo di prosperità di oggi, capito? Se è salvato, però può perdere la corona, può sempre diventare laodicea.
Ok, cioè preoccuparsi non nel senso che ti dedichi troppo a quella cosa, devi anche confidare in Dio.
Sì, le preoccupazioni non possono diventare il nostro idolo.
Ok.
Non possiamo che le nostre preoccupazioni, cosa mangiamo, cosa beviamo, Gesù ha scritto un intero capitolo, Matteo capitolo 6, guardate gli uccelli del cielo, guardate i fiori, non si danno grattacapi, non vivono per il mangiare, e Dio li nutre. Mm-hmm. Quindi, cioè arriveremo alla tomba preoccupandosi del denaro oppure no? E Gesù ha dato, per questo che Gesù ha dato l'esempio che i genitori putativi, Giuseppe e Maria, vanno all'albergo e tutti gli alberghi, tutte le locande sono occupate e per miracolo trova una stalla e poi il Monte degli Ulivi a volte dormiva lì sotto gli alberi, mm-hmm. Non è che sempre aveva la casa di Lazzaro, Marta e Maria ad andare a abitare. E Gesù è così, no? Diciamo, viveva una vita dalla quale San Francesco ha preso esempio. In un tempo che la Chiesa nuotava nel denaro, nell'egoismo, nelle perversioni, Dio mette un San Francesco che è un esempio per la Chiesa Cattolica, oggi lo sarebbe per la Chiesa Protestante che predica denaro, 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 cioè si chiama Vangelo di prosperità. Niente di male con i soldi, chiunque può usarlo, però prenditi quello dalla famiglia, ti servirà un'automobile, due, non lo so, dipende. D'accordo? Ma non è che puoi vivere per adorare questo idolo, va bene?
Sì, grazie. Gesù ha detto in Luca 12, verso 21.
Così è di chi tesoreggia per sé e non è ricco in vista di Dio.
Luca 12, verso 21.
Che vuol dire questo? Che più tesoreggiamo per noi, più saremo poveri nel regno di Dio. Il contrario. Credo che uno dei più grandi tesori al di sopra del denaro sia il tesoro dell'evangelizzazione. Questo è il più grande tesoro davanti a Dio. Questo tesoro Dio lo ha riposto nel raccogliere la nostra croce e nell'evangelizzazione. Ripetiamolo.
Marco 10, verso 21.
Una cosa ti manca, va e vendi tutto, poi vieni, prendi la tua croce e seguimi.
Marco 10, 21.
Sto parlando agli amici del Vangelo della prosperità, attenzione agli abbagli finanziari.
Sì. Sai, ho letto che a London paper offered a prize for
un giornale di Londra
offered a prize for the best definition of money.
Ha offerto un premio per la migliore definizione dei soldi.
And this was the winning answer.
E questa è la risposta che vinse il premio.
Money is an instrument that can buy you everything but happiness.
I soldi è uno strumento che ti può comprare tutto tranne la felicità.
And pay your fare to every place but heaven.
I soldi possono comprarti il biglietto per andare a qualunque posto che tu vuoi tranne il regno di Dio.
Amen.
Gloria a Dio. Alleluia.
Amen.
Allora, Gesù non dice prendi il tuo denaro e seguimi.
No. Non
prendi
dice
il tuo Vangelo di prosperità, soldi, soldi e seguimi.
No. Ma quando lo segui prendi anche quello, anche il denaro, ma non è la prima cosa.
Ma no, lo abbandoni.
Lo devi anche abbandonare,
io
sì.
Quando mi sono unito ai fratelli missionari ho abbandonato tutto.
Sì, lo dai.
Tutto, sono rimasto con i vestiti che avevo addosso. Perché? Perché si seguiva il Vangelo a quei tempi. Ma Gesù non ha detto prendi il tuo denaro e seguimi, ha detto prendi la tua croce e seguimi.
È vero.
Questo non vuol dire che devi andare a vivere sotto un ponte, come vedevo quando andavo in giro con il rickshaw, quei taxi indiani che sono i piccoli piaggio, quelli piaggio, sai, quelle a tre ruote, quelli sono i taxi indiani, quando c'ero io lì, ci saranno ancora. E vedevo mentre andavamo in giro intere famiglie in India letteralmente che vivevano sotto un albero, moglie, marito, 4-5 figli.
Oh, wow.
Sotto un albero.
Quella era la loro abitazione?
Quello lo abitavano sotto quell'albero.
Incredibile.
Sono più di 50 anni che predico il Vangelo. Vi assicuro che Dio non mi ha mai, e dico mai, fatto mancare il necessario. Ma il necessario non è che come oggi qualcuno può pensare devo avere la Nutella, la macchina nuova, una villetta di alta classe. Cioè se Dio ti dà una macchina nuova, va bene, grazie a Dio. Io non ho mai comprato una macchina nuova, credo che è una fregatura. Le macchine usate costano molto meno, perché sprecare i soldi del Vangelo così? Dobbiamo imparare, come tutti i veri missionari, anche, va bene, a comprare nei negozi di seconda mano.
Sì.
Imparate, fratelli, vendono cose buone nei negozi
sì, è
di
vero,
seconda
è vero.
Mano. Non dico il mercato delle pulci che le pulci te le danno gratis. No.
No,
ci sono, in Sud America, ci sono negozi, diciamo, professionali, che è tutto disinfettato, tutto cose di seconda mano, giacche. Io ho comprato di tutto, questa giacca che ho indossata oggi qua, l'ho comprata in negozio di seconda mano.
E sono vestiti che portano dall'Europa e dagli Stati Uniti, che loro non usano più, però sono buoni,
sì,
e li vendono nei paesi poveri.
È una bellissima giacca di pelle, pagata 5 euro.
Sì.
Va bene, anzi adesso che la moda è cambiata, nei negozi vendono pigiami smerciandoli come pantaloni e tuta, ma invece nelle cose seconda mano trovo cose migliori.
More stylish.
Sono più di stile.
Yeah, it's true.
Dice Paolo, anzi, vai da Paolo, dimmi cosa dice.
In 1 Timoteo 6, versi 7 a 9. Infatti, non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. 1 Timoteo 6, versi da 7 fino a 9. Ecco il pericolo del benestare, dei soldi, che chi ha queste cose materiali è in pericolo di essere vittima di tentazioni, di inganni, di molti desideri insensati. E Dio ci liberi.
Come ha tentato il diavolo persino di Gesù? Adorami e ti darò tutto il mondo. Materialismo. Qual è stata la potenza del comunismo? Materialismo. Del fascismo? Materialismo. Perché i ricchi devono avere e noi no? E allora qui ci vuole uguaglianza. Andiamo, ammazziamoli tutti e dopo saremo tutti uguali. E questo è il mondo.
Sai, c'è la storia che un uomo ricco ha incontrato un uomo povero. Il povero con il sorriso, tutto contento, tranquillo. Il ricco invece preoccupato.
Nervoso.
Sempre occupato, sempre ansioso, nervoso. E guardando il povero, il ricco ha detto, ho capito tutto. Lui sta andando verso il suo tesoro, mentre io devo lasciare il mio tesoro.
Amen, amen, amen. Cioè, chi di voi conosce fratello Giuseppe, Angela, Deborah, la nostra comunità, sa benissimo che, diciamo, sia il nostro cibo che il vestiario della comunità è certamente accettabile. Non ci vestiamo come Giovanni Battista con una pelle di cammello,
no? È quello che mancava adesso.
Il necessario Gesù non ve lo farà mai mancare.
Amen.
Perché? Perché lo ha promesso. Non servono appariscenti croci di oro attaccate al collo,
no,
ma solo la croce di Gesù Cristo nel cuore di amare le pecorelle.
Amen. Amen.
Allora, fratellini, attenzione a quelle forme di cristianesimo tanto diffuso oggi, che si aspetta che Dio deve fare tutto, compreso anche ciò che Lui ha comandato a noi di fare. Abramo poteva dire, Signore, Tu sei grande, Tu metterai il tuo figlio sull'altare e allora io ti benedirò, guarda, ti costruirò un altare ogni domenica mattina. Lascia perdere Isacco che è.
Oh, no.
Evangelo falso di pretendere che avendo Gesù portato la sua croce, che ora deve portare anche la nostra che noi non vogliamo. Gesù disse.
In Luca 9, versi 23 a 26.
Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prendo ogni giorno la sua croce e mi segua, perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui.
Luca 9, versi 23 a 26.
Non è compito di Dio di portare la nostra croce, svegliamoci tutti quanti. L'espiazione di Cristo non adempie i comandamenti che Dio ha prescritto, decretato per noi. I martiri davano la loro vita, non seguivano il falso Vangelo di rifiutare la croce. Gesù fu chiamato da Dio per il suo sacrificio vivente, nel suo caso il Calvario. E noi siamo chiamati al nostro sacrificio vivente, come è scritto.
Romani 12, verso 1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Romani 12, verso 1.
Sedersi in panca a cantare, ascoltare, applaudire i pure belli e simpatici complessi musicali, i loro intrattenimenti, bellissimo. Roba da fare invidia persino alle discoteche del mondo. Forse può anche andare bene come rilassamento, come riposo, cioè luci psichedeliche, pastore internazionale di grande personalità, la fama. C'è roba che la nostra piccola chiesa di Betlemme, la nostra chiesa dello Spirito, non potremmo neanche finanziare i loro biglietti aerei e gli alberghi. Stiamo scherzando? Ma per la verità noi preferiamo gli amatissimi fratelli e sorelle che ci mandano ispiranti testimonianze anche tra, a volte, tra le loro preziose lacrime, di quello che Gesù sta facendo e come sta cambiando le loro vite. Gloria a Dio.
Amen. Grazie, Signore. Quindi questo per dire che non possiamo lasciare Dio a fare tutto. Hai detto che dobbiamo anche noi portare la nostra croce, fare la nostra parte, nel senso che Dio ha già fatto tutto, ha già dato la cosa più importante, che lui più preziosa che lui aveva, il suo figlio, l'ha dato sulla croce, sull'altare per noi.
Amen, amen.
Ci ha offerto, ci sta offrendo tutto il paradiso, tutte le benedizioni. Più di questo che può fare?
Amen, amen.
E adesso dobbiamo farlo, cioè, noi, dimostrare che siamo degni attraverso la nostra fedeltà.
Sì, più che raccogliere la sua croce, Gesù, per noi, dare il suo sangue, per noi, cosa deve fare?
Sì.
Può portare il cavallo all'acqua, non puoi costringerlo a bere. Gesù ci, attraverso la croce e il suo sangue, ci ha portati alla verità, al Vangelo. Ma se noi non vogliamo mangiare la verità e siamo più capre che pecore, cosa deve fare il Signore? Ci sono comandamenti, però i comandamenti oggi non contano. Conta il predicatore al pulpito, perché c'è una personalità magnetica. Se Gesù avesse detto: Padre, non ho bisogno di andare al Calvario, tu sei onnisciente, sai tutto, conosci il mio cuore, sai che sarei disposto a farlo, ecco cosa farò. Ogni domenica mattina organizzo dei bei incontri con bellissime riunioni e la migliore musica. Se i martiri di tutte le ere avessero praticato la loro fede come si fa oggi nelle chiese moderne, cioè tutta teoria, tutto canti, ma niente pratica, il cristianesimo non sarebbe mai giunto fino a noi, così come questo cristianesimo non esce da queste catapecchie, da questi edifici. Il sacrificio vivente è il nostro operare.
Amen.
Il nostro portare frutti, essere una chiesa dove tutti i membri, e dico, sottolineo, tutti, imparano dalle scritture e puntano ad essere guidati dallo Spirito Santo ed essere tutti pastori. Guai al pastore che non insegna le pecore a diventare non come lui, meglio di lui. Guai a me se non sono così. Come Pietro dice.
Primo Pietro 2, verso 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Primo Pietro 2, 9.
Come anche Mosè dice.
Esodo 19, verso 5 e 6. Dunque, se ubbidite davvero la mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia, e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Esodo 19, versi 5 e 6.
Come anche il profeta Isaia disse.
Isaia 61, versi 6 e 7.
Ma voi sarete chiamati sacerdoti del Signore. La gente vi chiamerà ministri del nostro Dio. Voi mangerete le ricchezze delle nazioni. A voi toccherà la loro gloria. Invece della vostra vergogna avrete una parte doppia. Invece di infamia esulterete della vostra sorte. Sì, nel loro paese possederanno il doppio e avranno felicità eterna.
Isaia 61, versi 6 e 7.
Solamente le chiese dove i membri sono discepoli, sono pastori, o perlomeno persone che portano frutti di anime perdute, guidate, anime guidate al Salvatore Gesù. E dico Gesù, non guidate una panca per addormentarsi nella mia chiesa o nella tua. Io credo, almeno questa è la mia fede, che tra questi saranno i prescelti della sposa di Cristo. E non è quanto facciamo, ma solo se il poco o tanto che siamo in grado di fare per il Signore, se ci mettiamo tutto il cuore, tutta l'anima, come è scritto.
Amen. Grazie, Signore. Matteo 22, versi 37 e 38. Gesù gli disse.
Ama il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento.
Matteo 22, versi 37 e 38.
Signore, Aiutaci a essere una Chiesa migliore, una Chiesa fedele, che ti ama, che ti cerca, che cerca te, non il proprio religionismo. Signore, aiutaci a non essere così. Perché alla fine della nostra vita rimarrà solo quello che abbiamo fatto della Tua volontà, oh Signore.
Amen.
E di quella brutta imitazione che si chiama religione umana rimarranno solo dei poveri, sciagurati, brutti ricordi.
1 Corinzi 4, verso 5. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuta il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. 1 Corinzi 4, verso 5.
Il Signore metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri dei cuori, i pensieri del mio cuore, i pensieri dei nostri cuori. E non c'è nessuna tenebra dove possiamo andare a nasconderci davanti a Lui. Guai, guai a noi se seguiamo l'esempio delle chiese di Laodicea, che, come sono molte oggi. Guai. Non è Laodicea che bisogna seguire, ma seguire il Signore Gesù Cristo.
Amen.
E allora avremo, ciascuno avrà la sua lode da Dio, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie Angela, Dio ti benedica. Grazie Gesù.
Amen.
Ti benediciamo, Signore.
Grazie, Signore. Mi piace molto quella scrittura di Isaia 61 che abbiamo letto, dove dice: tutto il popolo sarà sacerdote del Signore, ministri del nostro Dio. Non solo uno, un sacerdote e gli altri niente, seduti e tranquilli e zitti. No, dice: mi sarete chiamati sacerdoti del Signore. La gente vi chiamerà ministri del nostro Dio. Siamo tutti chiamati.
Una chiesa che il pastore non addestra i membri a diventare pastori come lui e meglio di lui è Laodicea. Cosa stai lì, prete, sacerdote, vescovo, arcivescovo, pastore protestante che sei, coccolarti negli applausi? Ma Dio, hai bisogno di una sculacciata, non gli applausi. Troppe chiese oggi ha bisogno di un Gesù che vada lì con la frusta a cacciarli fuori, perché hanno fatto della casa di Dio, hanno fatto un tempio pieno di ladroni. Ladroni letterari, vanno lì letteralmente per rubare i soldi. Una volta andavano alle banche con le maschere, adesso si vestono da pastori, vanno nelle chiese e predicano il Vangelo di prosperità. Se mi date soldi, dirò a Dio di ridarveli. Intanto dateli a me. Lo dicono con parole vellutate, innanzitutto criticando noi, che dicono che vogliamo che loro devono essere poveri. Non lo diciamo mai questo. Io non sono povero. Va bene, abbiamo qui delle macchine, abbiamo una casa, abbiamo un terreno qui, coltiviamo frutta e verdure, va bene, abbiamo seminato un sacco di alberi di frutta, va bene, perché si risparmia, va bene. Non è vero che frate Giuseppe predica che dovete vivere la povertà, no, non dico questo, però a volte anche quello. Andiamo a Filippesi 4, 12.
So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Filippesi 4, 12.
Io posso?
Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Verso 13.
Hai capito? Non è vero che frate Giuseppe è contro i soldi. Non sono contro i soldi. Riceviamo anche noi offerte dai nostri fratelli, quelli veri. Ci aiutano. E chi non ci aiuta li amiamo lo stesso. Ciao. Va bene?
Ma come hai detto, non serve la collana d'oro, l'anello d'oro. Quelle non servono. No, perché puoi usare quello per portare frutto a Dio invece di tu mostrare quanto sei bello.
Beh, l'anello d'oro ce l'ho qui, è la vera.
Sì, però è la vera. Ma non hai un altro d'oro, no?
Va bene, ma l'abbiamo comprato perché mio suocero si era offeso che non l'avevamo. Perché,
ma quello è il simbolo del tuo matrimonio.
Sì, no, ma io e Debra non avevamo anelli d'oro, non ci interessava. Che ci sono anche religioni che sono contro l'anello d'oro, questo che sono contro. A me non mi interessa, però per farlo contento ci siamo comprati le vere, che per me è una cosa tradizionale, che diciamo nella Bibbia non c'erano queste cose, cosa mi interessa, però loro ci tengono, sono costate anche care, due vere.
Ma è anche per il tuo bene, è anche al tuo favore che Deborah ha una vera, perché quando va fuori senza di te e qualche uomo voglia fargli la corte, vede
chi?
Che...
Nessuno deve permettersi. Hai visto? Ma ci mancherebbe altro.
Se vedono...
Io ho antenati siciliani, qui è roba da lupara.
Se gli uomini vedono che lei ha una vera, si fermano, quindi è al tuo favore che lei la porta.
Deborah, tu occhi, un occhio fulminante, hai capito? Dici, cosa guardi qua? Poi viene mio marito, lui ha fatto box, più che darle le prendevo, però comunque suona bene, no?
Yes. Siamo andati anni fa, ero con Deborah, siamo andati noi due a un meccanico per riparare la macchina. Il meccanico era perso, ma che occhi azzurri, ma che occhi, ma non posso guardare nei tuoi occhi. Io con Deborah siamo, we ran away.
Siete scappati.
So she needs the ring.
Ma chi è che lo vada a cercare questo?
Deborah ha bisogno di una vera.
Lo vado a cercare perché qui abbiamo permesso di caccia, qui abbiamo.
Sì.
Qui non abbiamo mai sparato nessun uccello perché non mi piace.
Sì, sì, sì.
È stato un poliziotto che hanno assaltato una casa e uccisa una donna vicino a noi e la polizia è venuta e. E io dicevo, Cassia, ma cos'è che si può fare? Lui diceva, vi conviene prendere permesso di caccia. E allora ho detto, ma forse quasi quasi. E allora io no, perché io sparo scritture. E allora abbiamo, Dora ha preso permesso, vero Dora? Che Angela,
sì.
Ho confuso, sei tu Angela che c'è il permesso.
Sì, 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 ma va bene.
Capito?
Stay by the pot and cook.
C'è stato un laudiciano che mi ha scritto su internet e dice, voi andate in giro armati.
Ma
povero pistola, non ho mai sentito parlare di permesso di caccia. Un consiglio di un poliziotto, non è che io... Casomai se vengono di notte a voler violentare quel meccanico là dove si viene di notte a cercare mia moglie nel buio, io sparerei in aria. Ma mai alla persona, cosa c'entra?
Eh sì.
La zizzania è zizzania, eh. Ed era zizzania travestito da religioso questo qua. Poveraccio.
Amen, grazie Signore. Ti leggo questo messaggio arrivato da Maria dalla Germania, Maria di Giuseppe.
Ah sì, come caro Giuseppotto, io ti benedico con la tua dolcissima moglie.
Grazie Padre per la benedizione di poter partecipare alla tua croce, affinché possiamo ricevere la corona della vita. La salvezza è un dono meraviglioso, ma essere sposa sarà una vincita.
Oh, caro mio, altro che i film di Hollywood che ci vuole un'ora e mezza di film perché finalmente i due si sposano. Devi soffrire un'ora e mezza di... Oggi sono molti ammalati mentali, una volta era manicomio, adesso invece molti di questi fanno film e si chiamano film di Hollywood, capito? E però bisogna dare amore anche a loro. Però il matrimonio sarà quello di Cristo, ragazzi. E attenzione che cerchiamo di non essere chiusi fuori per assenza di olio. Controllare. Quando facciamo il viaggio qui controlliamo le gomme, la ruota di scorta, abbiamo fatto un viaggio questa settimana e la ruota di scorta non si poteva controllare perché era bloccata, però poi alla fine ci siamo riusciti. E allora, fratelli, controllate l'olio nella lampada, come si fa? Non devi neanche andare dal gommista, ci si mette in ginocchio, chi vuole preferisce passeggiare sotto un albero, lo faccio anch'io. E controllare l'olio nel nome di Gesù Cristo. L'olio è nella lampada. Come si controlla l'olio? Stai amando la moglie e il marito? Stai insegnando ai figli a crescere nel Vangelo, nella Bibbia e ad evangelizzare? A non fare un idolo del diploma? Ah, il diploma. Alzo gli occhi al diploma, dove viene l'aiuto? No, l'aiuto viene dall'Eterno. Va bene?
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Questo è l'olio. L'olio è una goccia al giorno, una goccia alla volta buca la pietra, capito? Una fiumana non fa niente, uno tsunami non fa niente, una goccia alla volta buca la pietra. Capito la cosa? Io mi ricordo tutta la mia vita con Gesù, c'era una cosa che avevo paura. Paura di smettere di memorizzare e ripassare scritture. Dicevo, se comincio a smettere, smetto. E allora che fosse notte, giorno, che pioveva, che c'era il sole. Va bene, io dovevo memorizzare e ripassare le scritture. E adesso che sono arrivato alla mia età, 78, che sono un mezzo bacucco, lo sanno tutti? Vero o no che sono mezzo bacucco?
No.
Sì, ma adesso dicono no perché siamo alla radio.
No, te lo diciamo anche senza radio. No. Lo diciamo sempre noi, è vero.
Adesso che, diciamo...
Sei sempre un motore.
È come spostare un sacco di patate. L'unica cosa che funziona un po' che la fede, la mente di Cristo, funzionano ancora, grazie a Dio. Tutto il resto è un disastro. Va bene, non c'ho il dono di eterna giovinezza e neanche la voglio.
Tranne giovinezza.
Che Dio mi dia molta forza per andare avanti finché siamo in questa valle di lacrime. Insomma, confidare nel Signore, confidare in Gesù, vale la pena, nel nome di Gesù Cristo, amen. Angelina, amen. Io quasi quasi mi fermo.
Io devo chiederti una domanda importante da parte di Maria.
Ha mai dato un sacco d'amore da Maria?
In Germania?
Sì.
A Maria ti abbracciamo tutti.
Sì, sì, abbraccio.
E loro sono venuti qua.
Sì, sono venuti.
Giuseppe e Maria.
E lei vuole tornare.
Bellissima, sì, vogliono tornare. Tutto quello che possiamo fare... Tranne quello che non possiamo, lo faremo. Consigli, se dobbiamo prenotarvi un bungalow, fare qualche telefonata, cercheremo di venire a trovarvi quando potremo, sicuramente. Angela, ti do il microfono. Ciao Maria, ciao Giuseppe.
Mentre stava per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, inginocchiatosi davanti a lui, gli chiese: «Maestro buono, cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» E Gesù gli disse:
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare. Onora tuo padre e tua madre.» Ed egli, rispondendo, gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia fanciullezza.» Allora Gesù, fissandolo nel volto, l'amò e gli disse: «Una cosa ti manca. Vai, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni, prendi la tua croce e seguimi.» Ma egli, rattristatosi per quella parola, se ne andò dolente, perché aveva molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro che hanno delle ricchezze entreranno nel regno di Dio!» E i discepoli sbigottirono alle sue parole. Ma Gesù, prendendo di nuovo la parola, disse loro: «Figli, quanto è difficile per coloro che confidano nelle ricchezze entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio.» Ed essi, ancora più stupiti, dicevano fra di loro: e chi dunque può essere salvato? Ma Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché ogni cosa è possibile a Dio. E Pietro prese a dirgli: ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Allora Gesù, rispondendo, disse: io vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o padre o madre o moglie o figli o poderi per amor mio e del Vangelo, che non riceva il centuplo ora, in questo tempo, in case, fratelli, sorelle, madre, figli e poderi, insieme a persecuzioni e nel secolo a venire la vita eterna. Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi saranno primi.